rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Chi ci ascolta con più assiduità sa che qui può trovare dei commenti su quello che esce sulla stampa, per l'appunto, la cronaca locale, da qui il nome Stampa Rassegnata, che fa un po' il verso all'idea della rassegna stampa. Ci è sempre sembrato un obiettivo un po' troppo ambizioso, un po' troppo serioso per noi, ci siamo quindi limitati a prenderci un po' meno sul serio e ironicamente parlando di stampa rassegnata. In questo senso però poi dobbiamo anche dire che tanto rassegnati non siamo, non ci sentiamo rassegnati nemmeno oggi, e vorremmo andare subito a mettere la testa nelle cronache locali, nei giornali che appunto ancora la fanno: La Nazione, il Corriere Fiorentino, il Tirreno, Firenze e La Repubblica, per guardare alcune notizie che ci sembrano interessanti e rilevanti. Direi che siamo per certi aspetti obbligati, per altri anche un po' contenti di poterlo fare, di cominciare a parlare in questa puntata settimanale di quello che è stato lo sciopero, diciamo, generale di venerdì 17. Ho detto diciamo generale perché in realtà non tutti i settori del mondo del lavoro pubblico e privato erano interessati da questo sciopero, anche se nella narrativa diciamo mainstream, compresa quella dei sindacati che lo hanno convocato, che erano CGIL e UIL, lo sciopero in qualche modo è stato fatto passare appunto come uno sciopero generale. Diciamo che erano abbastanza i settori coinvolti interessati dallo sciopero per poter in qualche modo parlarne in termini di una mobilitazione generale, sicuramente più ampia di quello che è uno sciopero di settore, per quanto a volte anche certi scioperi di settore nella storia del movimento operaio e delle classi popolari sono diventati momenti come dire di scontro aperto e che ha fatto da contenitore e da cornice di tutta una serie di istanze, non solo legate al rinnovo contrattuale, tanto per mettere in evidenza l'aspetto più economico delle battaglie sindacali sulle quali spesso si sono convocati scioperi di settore. Però insomma, questo sciopero, per quanto ampio e per quanto variegato fosse lo spettro delle rivendicazioni, delle mobilitazioni e anche di coloro che vi hanno partecipato, non era a ben guardare uno sciopero generale, anche se se ne è parlato così. Uno sciopero che appunto è stato, direi per certi aspetti, funestato, ma dall'altra parte anche forse lanciato da quelle che sono state le dichiarazioni di Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che ha attaccato frontalmente coloro che hanno convocato lo sciopero, l'idea stessa di convocare uno sciopero. Si è fatto ricorso a tutte le solite retoriche del non possiamo fermare l'Italia, non possiamo spengere l'Italia o una città o le città, insomma quel armamentario padronale anti scioperista che conosciamo assolutamente bene e che tra l'altro a Firenze io credo non dobbiamo mai dimenticare quello che fu anche il ruolo di Renzi sindaco, che appunto rispetto a queste vicende, cioè a quelle del garantire e del mantenere la prestazione lavorativa, non ha mai voluto piegare la testa nemmeno di fronte ad alcune festività, quindi parlando appunto esplicitamente del fatto che io non posso spengere la città né di fronte agli scioperi né di fronte alle festività. Quindi insomma un armamentario che conosciamo bene anche propriamente rispetto a la nostra città e alla nostra Firenze. Quindi questa serie di dichiarazioni che hanno avuto un diciamo una platea di pubblico veramente enorme, veramente immensa, probabilmente non ha solo scoraggiato la partecipazione allo sciopero, ma forse dall'altra parte invece ha convinto anche diverse persone a farlo. Io senza vergogna vi dichiaro che sono proprio tra questi, perché se a una settimana prima della data di sciopero ero tra quelli che guardava con diffidenza, sospetto e anche una certa rabbia alla piattaforma che CGIL e UIL avevano stilato per questa manifestazione, per questo sciopero, dove appunto non si parlava mai in nessun punto né di salario minimo, non si parlava di reddito sganciato dalla prestazione lavorativa in nessuna forma, né in quella che si è resa più famosa perché l'abbiamo conosciuta anche fattivamente come reddito di cittadinanza, ma in nessun'altra declinazione, e semplicemente appunto utilizzava delle parole d'ordine molto generali, per non dire generaliste o addirittura vaghe, che erano le solite di sempre, quelle della lotta alla precarietà, quelle dell'esigenza di non aumentare il periodo di lavoro per quanto riguarda poi l'uscita e il pensionamento, la abolizione dei voucher. Però poi, come abbiamo imparato a conoscere nel mercato del lavoro, le trappole e i tranelli sono molteplici. Direi appunto che se non si fissa la questione del salario minimo, per certi aspetti si rende poi inutile anche la difesa della contrattazione collettiva, perché se con la contrattazione collettiva arriviamo a paghe orarie che vanno sotto i 5 euro, la contrattazione collettiva poi non è assolutamente un antidoto alla precarietà. Per cui insomma, queste sono state alcune delle mie personali perplessità, ma sicuramente non solo le mie, per l'adesione a questo sciopero. E poi, quando a 2-3 giorni appunto dalla data del 17, venerdì 17 di novembre, si è dispiegato a reti unificate, sui social e anche sulla stampa mainstream, la voce padronale appunto di cui Salvini è stato forse l'incarnazione più mediatica, anche più chiacchierata, più sulla bocca di tutti, tenendo anche conto chi è e da quale traiettoria politica viene, ma insomma diversa gente probabilmente si è convinta. Quello che guardiamo è esclusivamente, o meglio insomma, è la stampa locale di Firenze, quindi si parlerà per lo più della manifestazione che si è tenuta qui a Firenze, manifestazione con caratteristica regionale, quindi c'erano persone da diverse parti della regione, come molte altre volte in appuntamenti di questo genere, ma teniamo ovviamente conto che questo clima di mobilitazione si è dato in un sacco di altre città d'Italia, anche città minori, non solo le più grandi o le più tipiche come Milano, Roma o Torino. Insomma, si è protestato davvero in tante parti d'Italia, quindi per certi versi credo si possa dire che lo sciopero è riuscito. Credo altrettanto che si possa dire che se il governo la voleva trasformare in una prova di forza, in una prova muscolare con tutto il mondo del lavoro e tutto appunto il mondo del lavoro, diciamo perlomeno sindacalizzato, intendendo con questo non solo coloro che sono sindacalizzati, tesserati, fidelizzati a CGIL o a UIL che convocavano la manifestazione, ma tutti coloro che credono o pensano che sindacato sia sinonimo di organizzazione più o meno spontanea, più o meno istituzionale che sia, ma che si fa portavoce di interessi altri rispetto a quelli delle aziende. Ecco, messa in questi termini, se il governo ha pensato di fare una prova di forza con tutto quel mondo del lavoro che crede ancora che gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici siano un'altra cosa rispetto a quelli delle imprese, credo si possa dire appunto che lo ha preso in tasca, perché insomma non è riuscita né a silenziare lo sciopero, né a mandare la gente a lavorare, né tantomeno a tenerla a casa. Quindi si sono viste tante piazze e tante manifestazioni come quella di Firenze, che ora andiamo a guardare attraverso i commenti appunto dei giornali. Prendo Repubblica come primo giornale: in piazza contro la manovra, siamo 50.000, il governo ascolti. Alla manifestazione indetta da CGIL e UIL, lavoratori, pensionati e studenti. La protesta contro la manovra, siamo 50.000, il governo ascolti. Il corteo voluto da CGIL e UIL riempie Santissima Annunziata, molti restano fuori. Toscana penalizzata. Fischietti in azione quando parla Giani. Appunto il dato numerico, i sindacati CGIL UIL hanno, diciamo, trovato questa quadra sui 50.000. Io non sono assolutamente in grado di farne una valutazione, anche perché dentro il corteo ci sono stato, ho trovato tante persone, compagni, compagne, lavoratrici, colleghi, persone conosciute, quindi mi sono, diciamo, l'ho visto come spesso succede, talmente tanto dall'interno da non essere minimamente in grado di fare una valutazione come questa. Può darsi ne parlino i sindacati anche alla luce dei dati dello sciopero, parlano in altri articoli, anche non necessariamente di carta stampata, ma magari usciti online, di un'adesione di circa il 70% nelle aziende, insomma nelle regioni del centro nord, quindi evidentemente è stato buono. Qui nell'articolo alcuni numeri, la manifestazione di ieri a Firenze andava di pari passo allo sciopero generale, che in Toscana secondo CGIL UIL ha raccolto un'adesione del 77%, ecco, come vi dicevo, andando a memoria intorno al 70%, con dei picchi in alcune aziende, la San Montana, servizi ospedalieri di Lucca ad esempio al 100%, la Laica e la Vitesco al 90%, il Nuovo Pignone all'80%. Salvini ci ha fatto un regalo, con le sue uscite ha ottenuto l'effetto opposto, dice Rossi, riferendosi alla precettazione dello sciopero e all'attacco da parte del ministro delle infrastrutture al leader della CGIL Maurizio Landini, accusato di volere il weekend lungo. Attaccare un diritto costituzionalmente garantito è come attaccare la democrazia, sottolinea Fantappié. Non vado oltre perché appunto gli articoli come questi ce ne sono tanti, come ha detto già nel sottotitolo, molti restano fuori da Piazza Santissima Annunziata, anche questa una nota così mia critica, esclusivamente personale, mi è sembrata una scelta perdente, forse frutto anche di una, ora senza entrare ovviamente in complottismi, ma forse anche una scelta, quella di andare a finire in una piazza tutto sommato piccola come Piazza Santissima Annunziata. Si poteva scegliere qualcos'altro, si vociferava dentro il corteo con persone del servizio d'ordine che forse hanno partecipato, non so in che forma e fino a che punto, all'organizzazione della manifestazione, che come sappiamo in questi casi è affidato ovviamente ai vertici e alle burocrazie sindacali, ma insomma si vociferava che Piazza Santa Croce fosse stata chiesta e negata per la presenza dei mercatini di Natale. A parte il fatto che siamo, eravamo al 17 di novembre, quindi a Natale manca un mese, e questi mercatini di Natale imperversano per 50-60 giorni, è una cosa veramente anche indecente. Però detto questo, se proprio ci dovevano già essere, erano già montati, per una cosa come uno sciopero del genere probabilmente si potevano anche smontare o far smontare o comunque stargli un po' intorno. Se non era Santa Croce poi si poteva scegliere un'altra piazza, ma insomma trovare un punto di fine del corteo dove si poteva anche fare una valutazione numerica probabilmente sarebbe stato meglio. Ho detto che forse è stato anche frutto di una scelta, perché come ha detto anche nell'articolo, Salvini ci ha fatto un piacere, quindi è scesa in piazza tanta gente, e è possibile che i sindacati avessero capito che in piazza ci sarebbe stata tanta gente, anche non direttamente dei loro, e quindi che questa conclusione, tutto sommato più ristretta, con un palco che occupa quasi la metà della piazza, forse gli faceva più gioco e riduceva magari il rischio che si vedessero più componenti della manifestazione, che nelle foto finali si dovesse prendere atto della presenza di striscioni anche con contenuti magari diversi o più radicali, e che insomma si notasse e si rendesse visibile che la piazza esondava anche l'appartenenza sindacale, no? Quindi hanno previsto o avevano messo in conto che ci sarebbe stata tanta gente a protestare, ma probabilmente anche che ci sarebbe stata tanta gente non direttamente dei loro, mettiamola così. Quindi mi permetto di insinuare, diciamo così, una lettura di questo genere, pensando che scelte di questo genere non sono o non siano mai frutto né del caso né solo di un atteggiamento passivo o subito o perlomeno solo subito da parte dell'ordine pubblico, perché insomma stiamo parlando non del collettivo degli studenti medi di una scuola, ma si sta parlando di due sindacati nazionali. Ancora Repubblica, Serena, noi sottopagati e invisibili, Franco costretti ai doppi turni. Serena, siamo sottopagati senza permessi e demansionati, noi invisibili eppure essenziali. Segue a questo anche l'altro articolo, Franco taglia le pensioni e costretti a fare i doppi turni per mandare i colleghi in ferie. Quindi questa è la denuncia del lavoratore di Careggi, quella di prima appunto era un'educatrice scolastica, quindi come spesso succede sui giornali in queste occasioni si va anche a cercare, come dire, il caso. Quindi insomma sono state fatte delle interviste dentro la manifestazione, gli è stato dato questo spazio con la propria storia personale. Sono come dire, forme e pratiche dell'universo della comunicazione pubblica che hanno un po' sfondato, ora io non voglio dire che abbiano sfondato le scatole, diciamo così, per essere educati, ma forse sono anche un po' troppo abusati. Comunque, sempre Repubblica, studio, lavoro, Medio Oriente, in piazza con gli universitari. I ragazzi dell'Ateneo protestano per le scelte del governo. Il diritto all'istruzione non si tocca, ma anche per la questione abitativa e le scelte sulle agevolazioni per i trasporti pubblici. Circa 200 sono arrivati dalle superiori, qui per chi è in difficoltà. Il nodo dell'orientamento ai licei tra i motivi del dissenso. Non resteremo a guardare, il diritto allo studio non si tocca, insorgiamo, il dono della sintesi fa il paio con la determinazione. Fra gli studenti delle università toscane che hanno aderito ieri alla manifestazione regionale promossa da CGIL e UIL. A preoccupare maggiormente gli universitari sono i tagli dell'esecutivo al diritto allo studio che potrebbero acuire le difficoltà sui fronti trasporti e affitti, temi che a Firenze sono assai sentiti e che UDU, cioè l'Unione degli Universitari di Firenze, sinistra universitaria, già protagonista della protesta delle tende, ha ribadito ieri a gran voce fra le vie del centro, alternando cori di protesta alle note di contessa Fischia il vento vieni a ballare in Puglia. Ora qui poi si va anche, come sempre, nel folklore, nelle canzoni e nelle canzoncine, però questi temi che sono stati posti dagli spezzoni e dalla partecipazione studentesca sono certamente tra i più rilevanti e senza vanto ce ne siamo occupati e di sicuro continueremo a farlo anche nella stampa rassegnata e in tutto il lavoro della nostra radio. Chiudo con Repubblica, gli operai ex GKN irrompono nella Basilica di Santa Maria Novella. Doppio blitz di una quarantina di lavoratori dell'ex GKN ieri mattina a Firenze. Un gruppo di operai ad un certo punto, staccato dalla manifestazione dei sindacati, ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Novella. Entrati, hanno sollevato lo striscione insorgiamo davanti ad alcuni turisti. Dopo pochi minuti sotto il controllo della polizia sono usciti. Il gruppo a quel punto si è diretto al Duomo. Il personale della cattedrale ha però chiuso le porte, gli operai si sono disposti sul sagrato e mostrato di nuovo lo striscione. Ci sarebbe piaciuto rivedere il cardinale Betori, che dopo la passerella GKN a suo tempo non si era più fatto vedere, ha scritto su Facebook Alessandro Tapinassi, membro del collettivo di fabbrica. Questa chiusura con questa personalizzazione a me personalmente non piace affatto, visto che il collettivo di fabbrica insomma generalmente rivendica quello che fa, non c'era bisogno di andare a cercarne uno sul suo profilo Facebook che forse è stato solo il primo a parlarne. Comunque insomma questo è quello che è successo evidentemente da parte dei lavoratori e lavoratrici GKN, di tutto il movimento insorgiamo, c'è e lo sappiamo forte l'esigenza di non sparire dalla scena mediatica, l'esigenza di parlare ancora e ancora non solo dei licenziamenti che sono stati rifatti un'altra volta, che sono evidentemente il preludio a la fine di questa lunga vertenza, ma c'è bisogno di dire per l'ennesima volta che un piano industriale dal basso c'è, che gli operai e il movimento insorgiamo lo sostiene, lo ha elaborato, lo vede possibile e che gli scogli e l'antagonismo rispetto a questo piano di reindustrializzazione dal basso, che sposa anche le ragioni della transizione ecologica e di una transizione giusta, perché evidentemente difende anche il lavoro operaio, è osteggiato proprio dai padroni del vapore, i padroni dell'energia, i padroni della finanza, e sono sempre gli stessi, in questo caso dal nemico Francesco Borgomeo, che per l'appunto, essendo anche sappiamo essere insomma amico di Betori, ecco perché durante questa giornata di sciopero c'è stata questa iniziativa da parte del collettivo di fabbrica di andare a cercare Betori lì dove lo avrebbero trovato. Direi che con Repubblica possiamo sospendere e andiamo invece a dare la parola a coloro che hanno animato questa giornata anche con azioni in solidarietà con la Palestina. Poi faremo una pausa musicale e riprenderemo un po' anche con altri giornali, sempre sul venerdì 17.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat e allarghiamo lo sguardo sulla giornata di venerdì 17 di novembre, il giorno dello sciopero più o meno generale, diciamo così, insomma l'abbiamo già un po' guardato nelle cronache locali, lanciato da CGIL e UIL, due sindacati confederali sui tre che eravamo storicamente abituati a nominare insieme, CGIL, CISL e UIL. La CISL stavolta, come detto, non c'era nemmeno, siamo passati direttamente dall'altra parte, ma al di là di quello che è uscito nelle cronache, credo vada recuperato, diciamo, una serie di mobilitazioni, di manifestazioni e iniziative che nei media locali, perlomeno sui giornali, hanno trovato ben poco spazio, per non dire che sono state completamente oscurate. Credo che non sia assolutamente un caso, perché il ban, lo shadow ban, insomma questo effetto di nascondimento e occultamento delle mobilitazioni e di tutto ciò che riguarda la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese, è un fenomeno che ci sta veramente riportando ai tempi della peggior censura mediatica. Siamo ai nostri microfoni con uno degli organizzatori delle mobilitazioni, appunto, che ci sono state venerdì 17 anche nella città di Firenze, in solidarietà e anche in risposta a quelle che è stata la chiamata da parte dei sindacati palestinesi da Gaza di in qualche modo farsi sentire. Firenze, città turistica, e quindi ci sono state mobilitazioni davanti alla porta della mandorla del Duomo di Firenze, davanti a Burger King, McDonald's, Carrefour, tutte aziende che sappiamo da tempo intrattengono rapporti più che opachi, più che ambigui, se non addirittura di sostegno esplicito a quella che è l'occupazione dei territori palestinesi da parte dei coloni israeliani e dell'entità sionista. Siamo appunto per parlarne, per avere un report, un racconto di quella che è stata una giornata e che i giornali non hanno fatto, quindi in questo facciamo non controinformazione ma vera e propria informazione, e nello stesso tempo per dare spunto e lanciare quella che è un'assemblea chiamata per martedì 21 da Ateneo per mettere in discussione i rapporti, anche questi ambigui, scivolosi e più che opachi, tra l'Università di Firenze e Israele. A voi per raccontare insomma tutto questo e per lanciare appunto l'assemblea di martedì 21.
Ciao a tutte e a tutti, grazie Radio Wombat per lo spazio che ci dedicate. Sono Cosimo, studente dell'Università di Firenze, e parlo a nome del gruppo di studenti per la Palestina che si è venuto a formare in questi ultimi giorni per unirsi alle mobilitazioni nazionali. La situazione è grave ed ha dell'assurdo, come hai ben detto. Se da una parte giustamente assistiamo ad un grido di massa per il cessato il fuoco, dall'altra vediamo uno shadow ban e atti a censurare il sostegno alla Palestina, il tutto accompagnato da una propaganda occidentale che demonizza la resistenza palestinese e fa salti mortali per legittimare invece il governo sionista. Un governo e un'istituzione che con loro immobilismo nascondono invece un attivo sostegno a questo regime d'apartheid. Sostegno che si traduce in legami economici e politici fra stati del blocco NATO e Israele, da catene commerciali come Carrefour, McDonald's, aziende belliche situate nei nostri territori invece, che riforniscono direttamente il genocidio, fino alle università. E UNIFI ha già da sola in attivo ben 10 accordi quadri in aree disciplinari che spaziano dalla mediazione culturale fino all'ingegneria civile. E, come studenti, appunto, riteniamo necessario quindi che si crei una rete di boicottaggio verso Israele che coinvolga tutti questi attori e che parta dalle strade in cui si vive fino ai posti di lavoro. Per esempio vediamo i movimenti e i porti di Salerno e di Genova che hanno bloccato il trasporto di armi via mare, così come in diverse università del paese. Torino, Napoli sono state occupate. A Pisa invece è stato fatto calare la bandiera palestinese dalla torre e in generale anche a Firenze sono state fatte diverse azioni davanti alle principali aziende complici. Quindi come studente e studentesse ci stiamo organizzando per fare la nostra parte e pretendere che anche all'università in cui studiamo ogni giorno non sia più permesso rimanere in silenzio di fronte a tutto questo e che l'università ci debba mettere la faccia in una posizione esplicita. Perciò vogliamo portare a Firenze la chiamata dell'Università di Braitz e dei giovani palestinesi che è stata abbracciata già a Roma, Padova, Torino, Macerata, Napoli, Venezia. Questo martedì 21 novembre quindi saremo sotto al rettorato in contemporanea al Senato di Bologna e per pretendere innanzitutto trasparenza sugli accordi stretti della nostra università, una presa di posizione dell'università sulla resistenza palestinese di fronte al genocidio in atto e di conseguenza la recessione dei progetti e accordi con atenei e istituzioni israeliane. Anche accordi con le industrie belliche come l'Alnardo Spa che dall'Italia armano direttamente questo massacro. Questa è la nostra posizione, il boicottaggio di Israele a sostegno del popolo palestinese arriverà nell'università e non si fermerà finché non avrà ottenuto un avanzamento. Invitiamo quindi tutti e tutte a partecipare al presidio e all'assemblea di martedì mattina sotto il rettorato, piazza San Marco, e in generale a contribuire a questa lotta in ogni modo possibile, ognuno nei suoi luoghi, con la propria categoria, con lo stesso obiettivo, Palestina libera. Grazie.
Bene Cosimo, grazie per tutto quello che ci hai raccontato, per tutto quello che ci hai detto, hai lanciato direi abbondantemente insomma presidio e assemblea questa coppia di iniziative, le ripetiamo per chi fosse un po' distratto o per comunque fissarle meglio: martedì 21 di novembre alle ore 9 in piazza San Marco, dove si trova, si affaccia il rettorato, presidio e assemblea durante la seduta di senato accademico. Per una Palestina libera fermiamo il genocidio. Mobilitiamoci come studenti per chiedere la cessazione dei rapporti tra UNIFI e gli atenei israeliani e una presa di posizione chiara dell'ateneo sul genocidio in atto. Questa è la locandina, la grafica che gira anche sui social, quindi insomma ancora grazie per aver esteso e dipanato questo filo che ci lega in modo solidale con il popolo palestinese. Ricordo per chi se la fosse persa, anche se in qualche modo è stata una delle iniziative di punta, diciamo così, di questa stagione di Radio Wombat, la staffetta al fianco del popolo palestinese che abbiamo fatto insieme a tante altre radio indipendenti, auto-organizzate, di movimento della nostra amata penisola, e la potete trovare chiaramente guardando sul sito come podcast da scaricare sia sul nostro sito sia su quelli delle altre radio che hanno partecipato. Basta cercare staffetta a fianco del popolo palestinese Radio Wombat e qualunque motore di ricerca vi ci porta, o portandovi eventualmente anche attraverso le altre radio. Comunque ancora grazie Cosimo, martedì 21 questa importante iniziativa a Firenze. Palestina libera, facciamo una prima pausa musicale.
Très bien, bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Calomnier même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en génération, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid, prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre, mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissances soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.
Bene, rientriamo in voce. Questa era Kenny Arcana con la sua Gaza, da poco appunto è uscita con questa canzone, la nota rapper, e quindi mi sembrava qualcosa di bello e anche di fresco, non è poco, insomma. Riprendiamo anche la nostra carrellata sui giornali, sulle cronache locali. Abbiamo parlato sia in inizio di trasmissione, diciamo fino a qui, fino alla pausa musicale, di quello che è stato lo sciopero, più o meno generale che sia, e l'ho già detto varie volte, che c'è stato in tutta Italia e anche venerdì 17 a Firenze. Guardo il Corriere Fiorentino, che dà, direi, molto meno spazio di Repubblica a quella che è stata il racconto e anche il significato e il senso di questa giornata. Comunque, 30.000 con CGIL UIL, gli operai ex GKN irrompono in Basilica. In 30.000 in corteo a Firenze contro la manovra, il regalo di Salvini, la sfilata del centro-sinistra. Adesione al 77% per lo sciopero indetto da CGIL e UIL, blitz degli operai ex GKN in Santa Maria Novella. Anzitutto direi che rispetto a Repubblica c'è una grossa, enorme discrepanza sul dato numerico, mentre Repubblica riportava 50.000, che mi sembra sia quello che hanno detto sia CGN che UIL, sul Corriere siamo a 30.000, quindi ne manca quasi la metà. Tutte le volte che c'è una manifestazione siamo a questo balletto dei numeri. Va bene, comunque insomma è storia e storia di tutto, però insomma tra 50.000 e 30.000 non è come dire ce n'erano 5.000 o ce n'erano 3.000, insomma qui ce n'è 20.000 di meno. Comunque va bene, insomma ormai l'ho già detto. Ci sono poi eloquenti foto, una è quella di Santissima Annunziata alla fine del corteo e l'altra è il collettivo di fabbrica dentro Santa Maria Novella. Poi il Corriere Fiorentino dà invece molto più spazio a quelle che sono le grandi manovre, questo lo dico io, rispetto alle alleanze del PD in vista delle elezioni. Siamo solo a metà novembre, le elezioni sono a maggio, si è già cominciato con il balletto delle alleanze, i veti incrociati, primarie no, partecipazione sì, il vecchio PD ambiguo e stanco, Furfaro numero 2 della segreteria Schlein, in Palazzo Vecchio serve cambiamento. L'altro articolo, il PD apre la partita delle alleanze, subito veti incrociati tra Italia Viva e Sinistra. Articoli che non leggerò questa settimana, ma sui quali ci sarà assolutamente tempo e occasione per tornare più avanti. Ci interessa, o meglio mi interessa, andare avanti con quelli che sono stati gli articoli sullo sciopero, sulla manifestazione che ora andrò a prendere rispetto a La Nazione. Ed eccola qua, La Nazione, che apre appunto in prima pagina proprio su questa giornata di sciopero e di manifestazione a Firenze. 50.000 no, è il titolo della prima pagina. Il venerdì di protesta, Firenze scende in piazza contro il governo, siamo 50.000. grande partecipazione all'iniziativa per contestare la manovra finanziaria, dalle educatrici ai vigili del fuoco. Con questi stipendi non è vita. A Firenze il 77% aderisce allo sciopero di CGIL e UIL contro la manovra finanziaria. Insegnanti, infermieri e vigili del fuoco, turni massacranti, siamo sottopagati. Questo appunto è l'articolo con cui La Nazione apre, una risposta chiara al ministro Salvini che ha fatto di tutto per impedire che il corteo ci fosse. Chiediamo una maggiore giustizia sociale e più salario, così non si può più andare avanti. Queste sono le richieste che emergono dalla piazza, ci sarebbe da dire chissà se i sindacati che hanno indetto lo sciopero le hanno capite e le hanno registrate, perché si parla continuamente di salari, stipendi e costo della vita, inflazione, incapacità dei contratti e appunto dei salari contrattati di seguire il costo della vita, però con la contrattazione si fanno rinnovi sempre a ribasso o con adeguamenti che appunto non tengono neanche il passo dell'inflazione e della perdita del cosiddetto potere d'acquisto dei salari. L'Italia è senz'altro paese fanalino di coda di tutti i paesi dell'Unione, facciano un po' loro che continuano a convocarci nelle manifestazioni, noi ci andiamo e con questo crediamo di fare la nostra parte come lavoratori e lavoratrici, però poi se le cose non arrivano nelle sedi dove devono arrivare è anche inutile scioperare, e in tanti purtroppo hanno smesso di farlo. Ancora La Nazione, il bilancio della contestazione CGIL UIL, scuole sciopero a macchia di leopardo, trasporti a metà, nelle aziende boom di adesioni, in piazza contro il dimensionamento degli istituti e per chiedere l'aumento degli organici. Questo un altro articolo. Poi gli unici ad aver detto qualcosa rispetto alle proteste a cui abbiamo dato voce poc'anzi, facendo direttamente intervenire Cosimo, che ci ha raccontato in parte quello che è già successo, ma soprattutto lanciato le prossime iniziative rispetto agli accordi in essere tra Università di Firenze e Stato di Israele. L'unico giornale appunto che ha riportato qualcosa è proprio La Nazione. Forse non è un caso, perché La Nazione l'abbiamo e l'avete sentito anche nei commenti e nei titoli. Io mi sono limitato e mi limiterò a leggere i titoli proprio perché lo sto facendo per tutti i giornali, per avere una panoramica, ma si evince anche dai titoli che La Nazione è attenta agli aspetti dell'ordine pubblico, agli aspetti forse più banali e superficiali, e quindi in questo senso racconta anche i disagi che ci sono stati per le proteste pro-Palestina. Protesta pro-Palestina, manifestanti bloccano l'accesso al Duomo, chiusi tutti gli ingressi, un centinaio tra studenti, lavoratori e sindacalisti piazzati davanti. Non si può ammirare la bellezza, è in corso un genocidio. L'opera serra le porte, dimostrazioni anche davanti alle aziende. Complicità dell'esecutivo italiano con i crimini contro l'umanità del governo Netanyahu. Connivenza con lo Stato ebraico di aziende come Carrefour, Burger King e McDonald's. Appunto, ci sono addirittura due foto, una come avevo detto alla porta della mandorla del Duomo dove si è svolta questa manifestazione, di cui è stato riportato anche il testo dello striscione: non si può ammirare la bellezza mentre è in corso un genocidio. Ecco, con questo striscione e queste parole d'ordine c'è stata appunto la protesta sul Duomo e poi alle altre aziende di cui abbiamo detto. Questo era La Nazione. Vado a chiudere questa carrellata su tutti i giornali della cronaca locale rispetto allo sciopero con il Tirreno Firenze, che riporta anche questo in prima pagina: in piazza contro la manovra CGIL UIL maxi adesione. Il ministro è stato un flop. Un momento della manifestazione si vede appunto nella foto, sempre Santissima Annunziata alla fine del corteo. Sciopero, guerra dei numeri con Salvini. Secondo CGIL UIL, adesioni allo sciopero hanno superato la soglia del 70%. Dati straordinari, commentano i sindacati. Ma la Lega e il ministro Salvini scatenano la guerra dei numeri. Poca partecipazione nei trasporti, è stato un flop. In 50.000 in piazza a Firenze contro la manovra del governo. Impieghi precari, salario minimo inesistente e luoghi di lavoro pericolosi. Il 77% dei lavoratori toscani ha scelto di aderire alla chiamata di CGIL e UIL. Ancora un'altra foto di un altro momento, l'ingresso in piazza Santissima Annunziata, sempre fine della manifestazione, e poi il segretario Rossi, il ministro Salvini ci ha fatto un regalo con la precettazione, ha convinto gli indecisi. Attaccare un diritto costituzionale significa anche voler colpire la democrazia. Queste riportano le stesse dichiarazioni che si sono riportate in altri giornali. Poi c'è anche una foto dentro un cerchietto della Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, che sinceramente non ho visto, ma potrebbe tranquillamente essere una mia svista, anche perché rispetto a certe facce non ho né simpatia, e questo lo sappiamo e lo sapete, ma ne ha anche un grande occhio, magari c'era, non l'ho vista. Piuttosto era stato citato anche in un precedente articolo di Repubblica che c'era stato dei fischi nel momento in cui è intervenuto dal palco anche Gianni, cosa che evidentemente è comprensibile visto il ruolo del presidente della regione, viste quante cose succedono, e assolutamente da non sottovalutare e da non sminuire il peso e l'importanza che la vicenda dell'alluvione che ha colpito Campi, nello specifico della Piana Fiorentina più di altre località, ma insomma tutta la Toscana, ha avuto dentro una manifestazione, sia nello spezzone in Sorgiamo degli operai KN, dove era stato fatto un invito esplicito a portare anche, diciamo, degli attrezzi, delle cose, insomma, che facessero riconoscere il ruolo di attivazione solidale che c'è stato da parte di queste ed altre realtà, ma anche da parte degli interventi che si sono susseguiti dal palco, compresi quelli dei portavoce, dei burocrati, dei sindacati CGL e UIL, che hanno ricordato più volte come l'alluvione abbia colpito la regione, di quali siano le necessità, di quali siano le difficoltà, ed evidentemente una gran parte, una grossa fetta dei manifestanti, non voglio dire dei funzionari sindacali, ma sicuramente dei manifestanti, hanno riconosciuto in Gianni anche queste responsabilità, per cui proprio coloro che si sono attivati in modo solidale e solidaristico durante l'alluvione, quando è stato il momento di Gianni, non hanno fatto mancare fischi e segni, insomma, di insofferenza e di protesta presso colui che nella Piana Fiorentina ha tutt'altri progetti rispetto a quelli della sicurezza idraulica e dello stop del consumo di suolo, di cui invece si riempie la bocca quando poi fa i giri in elicottero sulle zone alluvionate. Direi che è appunto la nostra carrellata sui giornali rispetto allo sciopero del 17 può terminare qui, anche perché li abbiamo letti davvero tutti, ovviamente solo i titoli, senza entrare troppo nel dettaglio, però credo sia uno spaccato sufficientemente interessante per farsi un'idea, nel caso in cui anche voi ascoltatori e ascoltatrici non aveste partecipato allo sciopero. È stato comunque un momento, credo, significativo della storia di questo paese sempre più in declino, dove garanzie costituzionali, dove diritti acquisiti, che chiaramente non sono state regalie o donazioni arrivate dall'alto del padronato, dei governi che si sono susseguiti, ma che invece sono frutto di decenni di scioperi, di decenni di manifestazioni, di decenni di movimenti e organizzazione delle classi popolari, come d'altronde sono un frutto di tutto questo gli stessi sindacati, che anche se oggi poi si sono trasformati con le sue centrali confederali di CGL, CISL e UIL in qualcosa che piuttosto che essere parte della soluzione, troppo spesso è invece il macigno sulla strada, cioè sulla strada dell'emancipazione e della liberazione da certe angherie, nello stesso tempo però sono a loro volta frutto del movimento popolare, quindi come tali in certe situazioni vanno difese, non in quello che sono diventate, non in quello che sono in quanto tali, ma rispetto appunto alla possibilità di avere come lavoratori e lavoratrici delle organizzazioni che portino avanti e tutelino i nostri interessi in maniera indipendente e libera rispetto a quelle che sono le aziende. Lo scenario attuale poi ci consegna ancora un ulteriore passaggio, perché la CISL insieme all'UGL, che è un sindacato storicamente di destra e minoritario, mentre la CISL invece è minoritario tanto minoritario non era, tant'è che si è sempre parlato di CGIL e CISL e UIL, ci consegnano un quadro ancora diverso dove CGIL e UIL hanno convocato questo sciopero, mentre CISL e UGL vanno a parlare con Salvini, candidandosi ad una totale normalizzazione delle relazioni tra capitale e lavoro e candidando i sindacati a veri e propri collaboratori, molto di più di quanto già non abbiano fatto come triplice confederale fino a qui, che direi non è assolutamente poco. Bene, a questo punto, su tutta questa enorme vicenda dello sciopero più o meno generale, lo ripeto sempre negli stessi termini, di venerdì 17, direi che possiamo accantonare un po' i giornali e andiamo invece a parlare di quella che è stata l'alluvione della Piana. Lo faremo con un protagonista della solidarietà in questi giorni e mi risentirete, insomma, nell'introduzione che ho fatto per il suo intervento.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Anche questa settimana vorremmo parlare un po' di quello che è successo in tutti questi giorni, oltre 10 giorni di lavori di solidarietà, di tanta attivazione, ma anche ovviamente di problemi e di una situazione grave e disastrosa. Stiamo parlando ovviamente, penso l'avrete già capito tutti e tutte, dell'alluvione della Piana Fiorentina come componente essenziale dell'alluvione che ha colpito la Toscana, appunto a 10 giorni di distanza. Ne avevamo già parlato leggendo quasi tutto quello che era uscito sulle cronache appena era successo la settimana scorsa. Come sapete, non c'è bisogno che lo sto a ridire, insomma la nostra trasmissione ha saltato per l'impegno che ci abbiamo messo anche noi nel raccogliere le interviste per la staffetta per la Palestina a fianco del popolo palestinese. A distanza appunto di 10 giorni vorremmo fare un aggiornamento, lo vorremmo fare con un rappresentante, un esponente, un portavoce, più semplicemente una persona, un compagno attivo e solidale che in questi giorni si è occupato intorno a quel complesso di forze che si sono radunate, diciamo, intorno alla fabbrica, alla GKN, per dare una mano, per mettersi a disposizione dei bisogni delle persone e cominciare a insomma ritirare l'acqua utilizzando l'esperienza delle brigate di solidarietà BSA, delle brigate di solidarietà attiva della Romagna. E quindi insomma hanno cominciato a mettersi a disposizione delle persone. Non è facile neanche fare un quadro di tutte quelle che sono state le attività nelle quali si sono impegnate e per l'appunto lo vorremmo far fare a loro, un racconto di quella che è stata l'esperienza di questi primi giorni, come è andata, cosa sta succedendo e eventuali iniziative, eventuali indicazioni per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che siano di campi o che siano di altre parti dell'area metropolitana, su quello che si può ancora fare, su quello che si può fare da domani stesso e su quelle che sono insomma le prospettive e le valutazioni di questa difficilissima situazione. A te la parola per raccontarci appunto quello che succede, è successo e succederà a campi.
Ciao a tutti e a tutti, e intanto ti ringrazio per questo invito che ci dai modo di poter spiegare quello che abbiamo affrontato e tenere l'attenzione su quello che probabilmente verrà anche nei giorni successivi. Faccio una piccola cronostoria. Giovedì 2 già alcuni compagni nostri erano già coinvolti direttamente nell'alluvione. Il venerdì ci siamo trovati con le realtà logisticamente più vicine, quelle che si sono riuscite ad attivare in poche ore per poter decidere e parlare di cosa fare. Tutto questo è stato possibile logicamente tramite l'appoggio logistico, organizzativo delle brigate di solidarietà attive, che sono già anni che intervengano su questa tipologia di emergenza. Il focus che ci siamo voluti dare è aiutare la popolazione, cercare di non far sentire soli la gente. Quindi sin dal venerdì pomeriggio abbiamo cercato di organizzare, in quanto meno all'inizio, solamente una raccolta. Questo si parla del venerdì, una minima raccolta di beni da poter portare direttamente subito alle famiglie in difficoltà. Per fare un quadro, venerdì pomeriggio c'erano molte zone di campi alluvionate, e per alluvionate intendo con un metro di acqua, si viaggiava con l'acqua alla vita. E quindi c'erano tante famiglie isolate. Il pensiero logicamente è andato subito verso le fragilità e cercare di intercettare queste fragilità e cercare di aiutarle subito. Per fare questo abbiamo istituito un numero di emergenza unico, dove questo ci permetteva di raccogliere le richieste, perché non riuscivamo a trovare un'organizzazione che ci permettesse di portare solamente la forza della solidarietà, la forza del volontariato, ma abbiamo capito che a un certo punto tutta questa forza e tutta questa solidarietà rischiava di essere sprecata, perché non c'era una sorta di interventi magari in aiuto o comunque sia una sorta di organizzazione minima. E questa organizzazione noi ce la siamo data tramite le PSA, e è stato creato un format, diciamo, da compilare per i volontari, perché potessero farci sapere quando erano disponibili, in modo che noi riuscivamo un pochino a organizzare con le richieste che arrivavano gli interventi. All'inizio, logicamente, nei primi giorni erano tutti interventi, erano tantissimi interventi molto molto comunque sia delicati, e soprattutto nei primi giorni alcune zone ci erano proprio inaccessibili, perché con l'acqua alta le pompe, le droghe le avevamo a disposizione, noi logicamente non riuscivamo a intervenire. Via via abbiamo iniziato invece a essere sempre più, diciamo, incisivi nei soccorsi, con l'arrivo del materiale dall'Emilia, delle PSA. Ci hanno fornito i materiali tecnici, le nozioni per poter intervenire al meglio. Potremmo parlare tanto delle cose tecniche. A me personalmente è rimasta molto, molto più la parte umana, morale, di quello che abbiamo trovato e di quello che abbiamo provato a fare. Non è semplice parlarne ora, perché comunque sia, sicuramente l'emergenza non è quella dei primi 2-3 giorni, però a distanza comunque di più di 15 giorni sappiamo che l'emergenza non è sicuramente né terminata né si accenna a terminare, anzi probabilmente questa cosa di prolungarsi dei giorni e delle situazioni è una cosa che andrà a gravare sempre di più sulle spalle della popolazione e sulle spalle delle fragilità.
Ma benissimo, e grazie intanto per tutto quello che ci hai già detto. Io ti vorrei provare a portare anche su un altro tema, che poi non è un altro tema, ma resta il tema, ed è sia quello dei soccorsi, come dire, istituzionali. Si è letto, soprattutto sui social, meno magari sulla stampa, ma insomma qualche spazio ce l'ha anche avuto, molte, se non dire propriamente denunce, comunque delle lamentele da parte dei cittadini su quella che è stata la macchina dei soccorsi: troppo lenta, inefficiente, insomma intempestiva, tante cose. Qual è, come dire, la vostra, la tua anche personale visione, la tua personale percezione di quello che è stato la macchina dei soccorsi pubblici, intendendo chiaramente tutto quello che va dalla protezione civile per arrivare eventualmente anche all'esercito, che abbiamo visto qualche mezzo mobilitarsi, ma si è parlato di numeri veramente infimi al fronte dei 10-12 mila alluvionati che ci sono stati. E poi un'altra riflessione, così sempre a livello di quello che circola, perché nulla è ancora di ufficiale, ma che idea ti sei fatto rispetto alla comprensione o a quelle che possono essere le responsabilità che la popolazione attribuisce per questo fenomeno? Certamente i cambiamenti climatici, i fenomeni meteorologici, ma certamente c'è anche un aspetto di insicurezza dei nostri territori rispetto appunto alla sicurezza idraulica. Sappiamo che Campi è uno dei comuni più cementificati della piana fiorentina, a sua volta della Toscana. Sappiamo il consumo di suolo è dappertutto. forse anche questo non è un caso, e crediamo che insomma queste cose debbano e probabilmente sono già nelle corde della gente che avete incontrato. Niente, un po' su questo, se ne hai voglia, se hai tempo, e grazie ancora per tutto quello che ci hai detto e soprattutto per quello che hai fatto, state facendo e sicuramente farete, perché l'emergenza è tutt'altro che finita e ce lo hai già detto.
Allora, sicuramente eventi del genere non hanno solo un fattore scatenante. A grandi linee ti posso dire che, per quanto riguarda il mio pensiero, sicuramente il cambiamento climatico in atto, non che sta arrivando, ma ripeto, in atto, comporterebbe un certo tipo di politiche e investimenti sulla piana, sugli argini. La continua erosione del cemento non favorisce certo queste, l'evitare di questi eventi. Per quanto riguarda invece l'apparato statale dell'emergenza, diciamo che non ha brillato né per celerità né per organizzazione. Basti pensare che comunque le pompe che ha adoperato la protezione civile, alcune sono dovute arrivare dalle altre regioni. C'è tutta una serie di riflessioni che questa cosa può portare. Noi fino a questi momenti, fino a questi giorni, ci siamo sempre molto concentrati sui bisogni delle persone e cercare di aiutare la popolazione, ben sapendo i motivi che portano a questi eventi, però evitando di forzare la mano su questi argomenti. E sono convinto che arriverà anche probabilmente anche molto a breve i giorni con cui fare i conti con le volontà politiche, con le istituzioni su questi argomenti. Una parte della popolazione già guardando, leggendo sui social, parlando, osservando anche i primi confronti che ci sono proprio con la popolazione, ha ben chiaro che questa poteva essere probabilmente un evento evitabile. Quindi si percepisce anche molto il rammarico e la rabbia su questo. In più, come chiunque è venuto a fare il volontario o militante può provare, sono convinto che può testimoniare, soprattutto nei primi giorni le persone lamentavano un'assenza delle istituzioni, dei soccorsi. Tante volte i nostri militanti e volontari si sono sentiti dire: ma siamo soli, non c'è nessuno, se non ci siete voi. Questi sono aspetti su cui dovremmo prenderci anche il tempo di riflettere e fare comunque un'analisi veramente più lucida e, diciamo, profonda possibile.
Bene, 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 grazie di tutto, ci hai fatto un bel quadro della situazione, siamo anche d'accordo con quelle che sono le tue riflessioni e su tante altre cose. Teniamoci aggiornati e continuiamo a ragionare su tutto quello che succede, perché le domande che ci dobbiamo fare sono davvero tante e non si esauriscono in questi pochi minuti di intervista, per quanto interessanti e per i quali ti ringrazio ancora. Direi a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, l'appuntamento è per martedì 21, lo sapete, l'abbiamo già dato per le mobilitazioni sulla questione palestinese e dei rapporti con l'Università di Firenze. Vi do un caro saluto e a risentirci per la prossima settimana. Ciao!